Bene, cominciamo con il primo punto. Sì, prego.
Buonasera a tutti, non mi ricordo più, ci si alza o non ci si alza? Non ci si
Abbiamo
alza.
detto che stiamo seduti, però se ha la mascherina può anche alzarsi, nel senso.
Buonasera a tutti. Proponevo al Consiglio di spostare il punto 12 all'ordine del giorno, che è la mozione per la proposta della revisione del regolamento per il funzionamento del Consiglio, prima del punto 2, che è l'elezione appunto del vicepresidente, visto che la mozione propone appunto l'argomento di cui poi dovremo andare a disporre e votare, propongo la variazione, almeno si fa la discussione sul regolamento, visto come è andata, insomma, abbiamo avuto la risposta, potrebbe essere utile per l'Assemblea, insomma. Grazie.
Non so se volete, lo mettiamo. Mettiamo i voti. Allora, favorevoli. Contrari. Astenuti. Nessuno. Bene, allora procediamo come detto. Allora, il primo punto, approvazione dei verbali della seduta consiliare del 29 luglio 2021. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Sì. Contrari? Astenuti? 5. Allora, procediamo col secondo punto, elezione del comunale a seguito di dimissioni. Espone il sindaco, grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Con deliberazione consiliare numero 44 del 28 maggio 2021, la consigliera comunale signora Anna Sartori è stata eletta vicepresidente del Consiglio Comunale in rappresentanza della minoranza a seguito delle dimissioni del vicepresidente signora Alessia Pasetto. Successivamente, con nota registrata a protocollo numero 25041 del 31 maggio 2021, la consigliera signora Sartori ha per ora assegnato le dimissioni dalla carica. Con deliberazione consiliare 65 del 29 luglio 2021, la consigliera comunale signora Sartori è stata nuovamente eletta vicepresidente del Consiglio Comunale, tuttavia ha reiterato le dimissioni con nota registrata a protocollo numero 38424 del 27 agosto 2021. Tali dimissioni sono state presentate conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 41,4 dello Statuto Comunale e degli articoli 5,1 e 55,2 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per cui esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto, ma diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa sostituzione, come espressamente previsto nel citato articolo 41,4 dello Statuto Comunale. Pertanto si rende ora necessario rinnovare la procedura per l'elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale. Preliminarmente si precisa che l'articolo 19 dello Statuto Comunale, al comma 2, dispone che il presidente e il vicepresidente del Consiglio devono appartenere uno alla maggioranza e l'altro alla minoranza consiliare. Il vicepresidente deve quindi essere eletto in rappresentanza della minoranza, essendo l'attuale presidente rappresentante della maggioranza consiliare. Si precisa inoltre che ai sensi dell'articolo 6,2 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, d'ora in poi il regolamento, per l'elezione del vicepresidente si applicano le medesime disposizioni previste per l'elezione del presidente e quindi il vicepresidente eletto è eletto a scrutinio segreto con la presenza dei due terzi dei componenti il Consiglio, quorum funzionale, e a maggioranza assoluta dei votanti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede con il quorum funzionale di presenti predetto nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti ed è proclamato vicepresidente chi ha conseguito il maggior numero di voti. Infine, in caso di parità di voti, tanto ai fini dell'ammissione al ballottaggio quanto della proclamazione, viene proclamato eletto il più giovane di età ai sensi dell'articolo 4,4 del regolamento. Si propone quindi di procedere all'elezione del vicepresidente da scegliere tra i consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare e al conseguente aggiornamento della composizione dell'ufficio di presidenza. Grazie.
Bene, apriamo la discussione. Se ci sono... Prego, consigliere Pieropan.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. E, sì, è una discussione che ci portiamo avanti ormai da 8 consigli comunali. Nel frattempo, nelle varie discussioni, c'è stata anche una richiesta da parte nostra alla Prefettura di Vicenza, che a sua volta poi ha interrogato sull'argomento anche il Ministero dell'Interno, in maniera tale da dipanare un po' quella che è un po' la situazione Arzignano. Dico situazione Arzignano perché anche ricercando all'interno degli atti, dei fatti, insomma, di vari consigli comunali d'Italia, credo sia l'unico consiglio comunale che si trova in questa situazione dove la maggioranza pretende di nominare, di fatto di votare, il rappresentante dell'opposizione all'interno dell'ufficio di presidenza e quindi alla carica di vicepresidente. È una cosa che insomma un po' particolare e di cui insomma, non ne andiamo fieri, tanto che appunto il Ministero ha dovuto un po' interpellato, ha dovuto un po' darci il suo parere. Giusta la richiesta da parte del consigliere Carlotto di anticipare il punto 12, mi sembra, del Consiglio Comunale a prima, in maniera tale da capire fin da subito come intende la maggioranza comportarsi in seguito a questa nota, dove è specificatamente riportato che attualmente insomma ci sono delle criticità che vanno dipanate, che vanno sistemate, quindi in un'ottica di condivisione di un percorso si dovrà andare alla sistemazione, alla modifica del regolamento, perché fondamentalmente la norma che poi nel nostro statuto non è, diciamo così, fedelmente eseguibile, mettiamola così, la norma è chiara, insomma, che l'opposizione di un consiglio comunale ha il diritto di presentare gli incarichi all'interno di quello che è un organo che deve essere super partes, ok? L'atteggiamento della maggioranza di questi mesi è un atteggiamento che volontariamente, reiteratamente non intende nominare la figura dell'opposizione all'interno dell'ufficio di rappresentanza, dell'ufficio di presidenza. Dico volontariamente perché sa perfettamente che votando un consigliere che non ha disponibilità per quella carica è di fatto voler sostanzialmente inserire, cioè creare un vuoto all'interno di quel ruolo, che peraltro ha un comportamento molto grave secondo il nostro punto di vista, al punto che saremo anche, cioè stiamo valutando anche l'ipotesi di procedere per vie legali su questo aspetto, perché ripeto, è una cosa che non esiste, non è mai esistita, esiste solo ad Arzignano, per un comportamento che troviamo davvero che abbia dell'incredibile quasi da parte della maggioranza. Adesso c'è questa nota del Ministero, c'è questa interrogazione fatta in Prefettura, dove sostanzialmente ci chiede di intervenire come Consiglio Comunale. La mozione che presentiamo dopo va in questa direzione. A questo punto, visto che non abbiamo anticipato il punto 12, ci troviamo a dover discutere e proporre quindi la votazione prima, ritengo che ci possano essere due strade che la maggioranza può intraprendere. La prima è quella di continuare con l'atteggiamento dei mesi scorsi, prendendosi anche la responsabilità di farlo, e poi valuteremo cosa intenderà fare nel punto successivo. Invece ritengo una seconda strada che possa finalmente dipanare questo impasse e possa insomma permetterci di guardare avanti fino alla modifica del regolamento, è quella di, ripeto, lo si poteva fare ancora tempo fa, ma credo sia l'occasione giusta, di astenersi dalla votazione, dalla prossima votazione del vicepresidente del Consiglio, di fare in modo che la posizione possa esprimere, votare e eleggere il proprio rappresentante con, in questo caso, un accordo, una sorta di promessa, okay, che insomma, ufficialmente la possiamo qui, la posso esprimere, la promessa di dire fin tanto che poi, cioè nel momento in cui poi verrà rivisto il regolamento che metterà fine, spero, a questo impasse, ecco, in quel momento poi potremmo riprocedere, previo di dimissione di chi verrà eletto questa sera, potremmo riprocedere a una seconda votazione con il nuovo regolamento fatto, condiviso nelle prossime settimane e mesi, tenendo presente che la prefettura chiede di agire subito, immediatamente, per andare a risolvere questo impasse. Quindi ecco, quello che io chiedo alla maggioranza, scusate, è quello di, in questo caso, temporaneamente lasciare, astenersi, non dico di votare il nostro rappresentante, di astenersi, di lasciare che l'opposizione voti il proprio rappresentante, con la promessa che una volta che andremo a rivedere il regolamento si potrà rieffettuare questa votazione con il regolamento sostanzialmente normato, sistemato. Quindi questa è la nostra richiesta, vorrei sapere, ecco, il pensiero degli altri consiglieri, e vi ringrazio.
Grazie. Consigliere Peropan, se ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto, niente. Procediamo con la votazione.
Sì, chiedo scusa, sì, no, mi sono un po' distratto, ma poi dovremmo, noi come opposizione proponiamo, poi per l'iter della votazione, proponiamo, parlo a nome del gruppo Nuovo Arzignano, ma credo di interpretare il pensiero di tutti i gruppi di opposizione, proponiamo Niccolò Sterle come vicepresidente del Consiglio. Grazie.
Allora, se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto, procediamo con la votazione. Sì, gli scrutatori, se vogliono. Prego, sì, gli scrutatori, se vogliono venire.
Conto le schede? Conto le schede. Allora, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Prego, per una volta.
Chi parla?
Tu, fai tu.
Io? Sterle, Niccolò. Sterle. Sartori Anna. Sterle Niccolò. Anna Sartori. Sartori. Anna Sartori. Sartori Anna.
Stelle. Anna Sartori. Anna Sartori. Sartori Anna.
Viene eletta la consigliera Sartori Anna come vicepresidente.
Grazie Presidente, in quanto scrutatore chiedo di mettere a verbale che la votazione è avvenuta su un candidato, oltre che su nominativo, oltre che non candidato, anche assente. Grazie.
Bene, proseguiamo con il punto numero 3. No, c'è l'immediata eseguibilità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli?
10.
Contrari?
5.
Astenuti, neanche uno. Bene, andiamo a 2021-2023. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente. Allora, la Giunta Comunale in data 2 agosto 2021 ha adottato d'urgenza la deliberazione numero 161 allegata al presente provvedimento, contenente variazione di bilancio. Ai sensi dell'articolo 175,4 decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, le deliberazioni attinenti a variazione di bilancio adottate in via d'urgenza dall'organo esecutivo devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla loro adozione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, appena di decadenza. Si sottopone pertanto a ratifica consigliare la deliberazione di giunta comunale allegata. Grazie.
Apriamo la discussione. Se ci sono interventi, prego, consigliere Peropan.
Sì, chiedo che se possa essere spiegata la delibera. Che visto che non è stata sollecitata, e le motivazioni dell'urgenza, il motivo per cui si è dovuti arrivare insomma non in una programmazione di più ampio respiro. Grazie.
Sì, praticamente in seguito anche a dei cambiamenti, ma qui abbiamo anche il dottor Finelli che è responsabile appunto della delega diciamo al Teatro Mattarello. E in seguito appunto alla nuova normativa vigente si è dovuto adeguare il teatro appunto alla normativa antincendio e quindi si sono resi necessari al fine di aprire la nuova stagione teatrale 2021-2022 dei lavori appunto attinenti al teatro Mattarello. In particolar modo, se volete, o anche nel dettaglio, installazione di rilevatori di fumo e centrale allarme incendio, adeguamento delle vie di fuga delle uscite di emergenza delle porte antincendio, adeguamento dell'impianto elettrico per la sicurezza incendi. Complessivamente sono appunto la spesa prevista sono 110.000 euro, ma poi sarà prevista anche, rimangono da questi 150.000 euro che sono stati appunto accantonati per i lavori che erano in programmazione, rimangono 40.000 euro che serviranno anche poi alla tinteggiatura interna sempre, quindi si riferisce tutto alla sala del Teatro Mattarello. Grazie. Se poi il dottor Finelli vuole aggiungere qualcosa, oppure l'ingegner Tolardo, insomma siamo qua tecnicamente, ecco, magari possono dare maggiori informazioni. Grazie.
Bene, se ci sono altri interventi. Procediamo, dichiarazione di voto.
Grazie, sì, solo come dichiarazione di voto a nome dei gruppi di opposizione, nulla in contrario ovviamente a una necessità di far fronte al cambiamento, evidentemente che ovviamente non sono al corrente di quelle che sono le normative vigenti, ci asterremo su questa votazione, non siamo contrari, magari approfondiremo con i prossimi consigli sull'argomento, è una cosa nuova. Grazie.
Bene, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, vediamo con la votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? 5. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok. Procediamo con il punto numero 4, comunicazione al Consiglio Comunale delle deliberazioni di Giunta Comunale numero 158 del 28 luglio e 176 del 30 agosto, tutti e due 2021, e numero 185 del 6-9 2021, contenenti variazioni di bilancio. Espone sempre il Sindaco.
Grazie Presidente. Allora, su conforme istruttoria del servizio competente, ai sensi dell'articolo 175,5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il Sindaco Alessia Bevilacqua riferisce che con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale che si allegano al presente atto, sono state apportate variazioni di competenza di cassa e di cassa al bilancio di previsione 2021-2023. Allora, la numero 158 del 28/7/2021 ad oggetto direttiva per il recupero del patrimonio comunale degli immobili impianti sportivi della Cittadella dello Sport, piscine e campi da tennis, variazione al bilancio di previsione 2021-2023 mediante prelievo dal fondo di riserva di competenze di cassa. Numero 176 del 30 agosto 2021 ad oggetto bilanci di previsione 2021-2023, variazione di cassa, articolo 175,5. Bis, lettera D, decreto legislativo 267-2000. Numero 185 del 6 settembre 2021 ad oggetto variazione del bilancio di previsione 2021-2023 mediante prelievo dal fondo di riserva di competenza e di cassa. Ecco, sono variazioni di cassa che per consentire l'operatività appunto della cassa e dare modo agli uffici appunto di fare i dovuti mandati, ma non incidono su quello che è praticamente il bilancio.
Grazie Sindaco. Procediamo con il punto numero 5, variazione del bilancio di previsione 2021-2023. Espone sempre il Sindaco, stia pure in piedi.
Grazie Presidente. Allora, l'articolo 175,3 del decreto legislativo 267-2000 prevede che variazione alle dotazioni di titoli e tipologie per la parte entrata e alle missioni e programmi per la parte spesa del bilancio di previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il bilancio di previsione 2021-2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 7 del 27 gennaio 2021 e con esso è stato aggiornato il documento unico di programmazione DUP. Successivamente sono state approvate le seguenti deliberazioni di variazione. Delibera di Giunta Comunale 50 in data 15 marzo 2021 relativa area accertamento ordinario e reimputazione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2020-2022-2021-2023. Delibera di Giunta Comunale numero 91 in data 10 maggio 2021 relativa a variazione al bilancio di previsione 2021-2023 mediante prelievo dal fondo di riserva di competenze di cassa. Delibera di Giunta Comunale numero 14 giugno 2021 relativa a variazione urgente al bilancio di previsione 2021-2023. Delibera di Consiglio Comunale numero 48 del 28 maggio 2021 relativa a variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Applicazione dell'avanzo di amministrazione, aggiornamento del programma triennale di lavori.
Sindaco, se per voi come no? Se per voi è lo stesso, se vuole fare un sunto o se va bene per tutti, altrimenti il.
Sì, se volete vi do qualche spiegazione. Praticamente sono delle variazioni al bilancio di previsione 2021-2023. Come solito a settembre, come poi sarà a novembre, vengono fatte appunto viene fatto il controllo, il monitoraggio appunto del bilancio comunale e quindi vengono apportate le variazioni dovute. In questo caso ci sono state delle entrate, cito le maggiori, poi se avete, ripeto, qualche punto, qualche spesa o qualche entrata per la quale avete bisogno di qualche dettaglio in più, c'è la dottoressa Maule. Ad esempio sono state maggiori entrate per il recupero arretrati IMU-ICI, previsione attuale era 200.000 euro, l'andamento finale prevedibile è 310.000 euro, quindi 110.000 euro in più. Così pure con gli arretrati della TASI per 29.000 euro. Abbiamo avuto anche un rifondo funzione in questo caso per 178.000 euro, ristoro trasporto servizio e trasporto 16.000 euro, contributi diversi della regione 25.000 euro. Abbiamo poi distribuzione utili, che sono utili acque del campo e agno campo ambiente, per 154.000 euro. Queste sono le voci più significative, diciamo, per un totale di entrate, un maggiore entrate per 600.000 euro. A questo sono seguite quindi maggiori spese o comunque impegni, sono state fatte quindi delle variazioni per possibili nuovi impegni, diciamo, per cui abbiamo ad esempio allestimento esposizione Beltrame, sapete che è in corso, che è in programma da parte dell'amministrazione il cosiddetto appunto Museo Beltrame, che coinvolgerà il Palazzo Comunale, in particolar modo la sala consiliare e l'ex sala giunta, per 100.000 euro. Qui è stato deciso proprio di destinare l'utile appunto di Acque del Chiampo all'esposizione appunto di Achille Beltrame. Abbiamo poi delle maggiori spese che saranno previste per il riordino, diciamo, digitale di tutto l'archivio che riguarda l'urbanistica. Abbiamo un archivio manuale e la difficoltà quindi a volte di reperire anche le pratiche, per cui abbiamo tutto questo in previsione, questo nuovo archivio digitale. Poi circa 85.000 euro sono stati destinati invece alla manutenzione parchi e verde pubblico, con interventi vari. Abbiamo spese poi per lo sgombero, servizio sgombero neve, manutenzione impianti ed immobili, ecco, quindi sono contributi a protezione civile per 13.000 euro, ecco, quindi alle entrate corrispondono quindi le ulteriori nuove spese che saranno appunto fatte, ecco. Questo poi, se avete bisogno, siamo qua, grazie.
Bene, apriamo la discussione, se ci sono interventi. Dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione. Favorevoli?
10.
Contrari? Astenuti? 5. Immediata eseguibilità? Favorevoli? 10. Contrari? Astenuti? 5. Procediamo con il punto numero 6, approvazione documento unico di programmazione il DUP, periodo 2022-2024, sezione strategica e 2022-2024, sezione operativa. Espone sempre il sindaco.
L'articolo 151,1 del decreto legislativo 267/2000, modificato dal decreto legislativo 126/2014, dispone quanto segue. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione, a tal fine presentano il documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nella programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato, Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze, con deliberazione 26 luglio. Ah, sì, ok. Sì, oddio, difficile anche fare su no. Comunque sapete che ogni anno votiamo il DUP, questo documento di programmazione, che si divide appunto nella parte strategica e nella parte operativa. Nella parte strategica, che appunto riporta le linee programmatiche dell'amministrazione, quindi le scelte che caratterizzano un po' il mandato di questa amministrazione, sono state aggiornate, perché siamo al secondo anno, diciamo, di mandato, per cui se avete avuto modo di leggere appunto il documento trovate appunto le progettualità che sono partite, che sono in corso, piuttosto che appunto altre nuove che si sono magari aggiunte, quindi dall'ambiente trovate appunto le progettualità in corso, le adesioni a eventuali progetti anche territoriali, piuttosto che appunto della sicurezza, scuola, sociale e via dicendo, ecco. Mentre per quanto riguarda la parte operativa, diciamo che sarà aggiornata con il bilancio di previsione, che sarà votato come ogni anno, in teoria prima di fine anno, e dove appunto ogni assessorato potrà appunto esprimere in maniera più dettagliata e puntuale quelle che sono le scelte dell'amministrazione per l'anno a venire. Ecco, questo è insomma un documento che è abbastanza corposo. Ecco. Grazie.
Grazie Sindaco. Se ci sono degli interventi, dichiarazioni di voto, procediamo con la votazione.
Io avrei premuto il tasto.
Scusi, non avevo visto.
Lo sa che... No, no, io già avevo proprio delle cose da dire.
Ah, ok, tutto. Ecco, no.
No, tutte, no, potrei parlare per ore, lo sa il vice sindaco che... Esatto. posso sì, intervenire? Sì, no. Sempre a dire la mia sulla parte strategica, che secondo me ha delle pecche evidenti, al di là della differenza di vedute su certi argomenti, non ci sono, se non per punti sporadici, come nel caso dell'adesione al patto dei sindaci, non ci sono quantificazioni e tempistiche precise sugli obiettivi pur interessanti che potrebbero esserci, ma che così restano parole spese per nulla, insomma, sostanzialmente. E soprattutto, come ho avuto più volte modo di dire in questa stanza, e in questo ambito, non c'è nessuna attenzione per quello che riguarda quello che secondo me è il problema più grave che abbiamo, che è il problema demografico, con il calo della popolazione, l'invecchiamento e l'emigrazione delle migliori risorse verso altre aree. Sta diventando sempre più un problema, anche perché una piccola cosa che qui è vista forse come un po' negativa all'interno dell'esame della situazione generale, la situazione economica sta andando molto bene dalle nostre parti, soprattutto grazie alle piccole e medie aziende, che qui invece erano viste un po' come una difficoltà, perché forse la loro dimensione, forse la loro organizzazione gli ha permesso di rispondere in maniera molto più flessibile alle grosse alle difficoltà del mercato di questo momento e a generare un flusso di lavoro che è estremamente importante, ma questo si sta scontrando con le evidenti difficoltà di avere personale adeguato, preparato in modo adeguato, ma anche in numero adeguato, perché se generiamo più lavoro, se generiamo un'economia che funziona, ma se non ci sono le persone, perché la popolazione diminuisce, perché si invecchia, perché non c'è abbastanza persone formate, o perché quelli che hanno i talenti migliori da spendere vanno a spendere da un'altra parte perché hanno soddisfazione, perché trovano una società che li accoglie di più e trovano delle situazioni più attrattive, è un grosso problema. Di tutto questo non vedo traccia assolutamente in questo tipo di strategia, e che mi dispiace moltissimo, perché credo che siano i problemi più grossi che dovremmo affrontare negli ultimi anni. E poi a parte questo, di carattere generale, volevo solo parlare del mio campo ambiente per la gestione degli ecocentri e del svuotamento cestini al 30 del 9, cioè dopodomani. È tutto a posto, voglio dire, perché qui non è spiegato cosa succede dopo. La mia preoccupazione è che sia tutto a posto e che del giorno dopo funzioni tutto lo stesso. Grazie. Dichiarazione di voto, sì. Chiaramente negativa, insomma, cioè,
sì. Conclusione. No, ha detto che era un intervento. Dopo non so se ci sono. Sì. Prego il dirigente Mascarello, grazie.
Sì, buonasera. Per quanto riguarda l'ecocentro, è un servizio essenziale che non può essere sospeso, quindi è stato invitato ACA a continuare il servizio finché l'amministrazione comunale non farà l'affidamento a una nuova società. Ecco, stiamo definendo con ACA gli aspetti tecnici e economici per avere il quadro della situazione e poter predisporre il progetto e la gara di affidamento.
Grazie. Se ci sono altri interventi, bene, dichiarazioni di voto, altrimenti ecco, procediamo con la votazione. Favorevoli?
10.
Contrari? 6. Astenuti? Neanche uno. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? 6. No. Sì, 6. E astenuti ovviamente non ce ne sono. Bene, procediamo con il punto numero 7, esame ed approvazione del bilancio consolidato 2020 del gruppo comune di Arzignano. Prego, sindaco.
Se dite, leggo la considerazione finale, che sono un po' quelle senza leggere la parte, insomma sappiamo che ogni anno dobbiamo votare appunto il bilancio consolidato che riguarda appunto il bilancio complessivo che comprende anche il bilancio delle partecipate del comune, quindi in questo caso Acque del Chiampo e Agno Chiampo Ambiente. Ecco. Lo scopo principale del bilancio consolidato consiste nel fornire una visione contabile complessa, ricomprendendo non solo la gestione dei servizi pubblici che il comune svolge direttamente, ma anche i servizi esternalizzati, ovvero quelli svolti tramite società partecipate. Da alcuni anni è sostanzialmente cambiato il quadro normativo che regola i rapporti tra ente locale e proprie aziende partecipate. La finalità consiste nell'esplicitare e rendere trasparenti le strategie generali, favorendo scelte in linea con gli attuali obiettivi del legislatore che mira a razionalizzare il mondo delle partecipazioni pubbliche aumentandone l'efficienza. Il bilancio consolidato si colloca in questo contesto generale ed è sostanzialmente finalizzato a far emergere eventuali situazioni di squilibrio o attività imprenditoriali non più sostenibili. Dal conto consolidato del Comune di Arzignano emerge una situazione generale di equilibrio di bilancio, l'assenza di situazioni critiche. Per quanto riguarda il punto, non si rilevano deficit o perdite di esercizio tra i soggetti che rientrano nell'area di consolidamento. Non vi sono problemi finanziari, patrimoniali, occupazionali rilevanti né altre criticità. Insomma, le aziende, le società hanno una solidità economica e patrimoniale. Grazie.
Grazie sindaco, se ci sono interventi, prego consigliere.
Sì, prima di fare l'intervento, una domanda tecnica, perché parlando di consolidato chiaramente si parla di anche società partecipate. Qual è la tassazione prevista, se prevista, rispetto alla distribuzione degli utili da una società partecipata verso il comune?
Se vuole, dottoressa, voglio rispondere al microfono magari? Grazie.
Chiamo la dottoressa Maule. Grazie.
Dottoressa, grazie.
Riformulo, com'è prevista il regime di tassazione della distribuzione degli utili per la società e per il comune?
La verità, per la società non lo so, per il comune no, non c'è, noi non siamo in regime, non abbiamo da fare una dichiarazione dei redditi, non abbiamo un regime giuridico che ci impone di fare una dichiarazione, per cui no, per noi non è rilevante, a noi arrivano già tassati alla fonte e credo che siano, cioè, tassati nel senso, una volta liquidate le imposte vengono suddivisi, insomma. Non abbiamo un'imposizione.
No, io sono tanti anni ormai che in questa sede continuo a dire la stessa cosa. Non ritengo giusto che ormai, fra l'altro, è diventata prassi ricorrente il fatto che le società partecipate del comune, soprattutto quella che è Acque del Chiampo, partecipata per maggioranza dal comune di Arzignano, è diventata un po' la banchetta del comune e dei comuni, che a necessità distribuisce utili e dividendi ai comuni per fare attività varie ed eventuali. Io vorrei ricordare che i ricavi di Acque del Chiampo sono, tecnicamente non so se siano un'imposta, una tariffa, una tassa, ma un prelievo comunque al cittadino per la parte di civile e alle aziende per la parte industriale. Quindi stiamo parlando che l'azienda produce utili, perché non reinveste tutte le risorse che genera nell'anno corrente in attività che possono migliorare il servizio per i cittadini e per le aziende, su cui paga le tasse, e oltre a questo distribuiamo anche gli utili tassati alla fonte, quindi i cittadini pagano 4 volte le tasse sulla distribuzione degli utili di acqua e del Chiampo, di cui parlava il sindaco nel punto 5. Se questo intervento potevo farlo al 5, al 6, al 7, ho aspettato il 7 perché si parlava di consolidato e quindi soprattutto di società partecipate. Ritengo utile riportare la criticità, perché secondo me è una criticità, perché stiamo lasciando in tasse risorse che possiamo investire per i cittadini e per le aziende, perché diamo ai comuni soci risorse che dovrebbero essere invece che dovrebbero arrivare al comune, perché la società ha come tutte le società, adesso parlo di quella lì perché di solito è quella lì che ha più risorse da dare, e quindi parlo di quella lì, ma un oggetto sociale ben definito, per cui la distribuzione degli utili da utilizzare di acqua del Chiampo per altre cose sicuramente non è inerente all'oggetto sociale di acqua del Chiampo, che è il gestore del servizio idrico. Fine.
Sì, prego sindaco.
Solo una battuta, scusate. Il comune lavora ogni giorno per i cittadini.
Bene, se ci sono altri interventi.
Sì, grazie sindaco per la risposta inerente.
Dichiarazione di voto? Procediamo con la votazione. Aspetta che guardo bene. Favorevoli? Contrari?
5.
Astenuti? Nessuno. Immediata eseguibilità, favorevoli? Sindaco? Scusate, sindaco, favorevoli? No. Ora procediamo con il punto numero 8. Approvazione del regolamento relativo agli impianti radioelettrici per le telecomunicazioni. Dovrebbe esporre l'assessore Giovanni Lovato, che non c'è, quindi penso esponga l'assessore Giovanni Fracasso. Grazie.
Grazie. Ho chiesto di presentarlo io per dare un po' di verve. No, leggo o volete che leggo? Grazie. Approvazione del regolamento relativo agli impianti radioelettrici per le telecomunicazioni, su conforme istruttoria del servizio competente, relazione all'assessore Giovanni Fracasso. L'articolo 8, sesto comma, della legge 22 febbraio 2001, numero 36, legge quadro sulle protezioni delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, come sostituto dell'articolo 38, sesto comma, della legge 11 settembre 2020, numero 120, recita testualmente: i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radiobase per reti di comunicazioni elettroniche di qualsivoglia tipologia, e in ogni caso di incidere anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione o sugli obiettivi di qualità riservati allo Stato. Rientra tra gli obiettivi dell'amministrazione l'approvazione di un regolamento comunale redatto secondo quanto stabilito dalla disposizione di legge sopra richiamata. Gli obiettivi e le finalità che l'amministrazione intende conseguire con questo regolamento sono: in primis ridurre al minimo possibile l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra i 100 kHz e i 300 GHz, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 e successive modifiche. Poi il punto 2, assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti. Al punto 3, favorire l'uso razionale del territorio, tutelando l'ambiente, il paesaggio, i beni naturali e culturali, in quanto risorse non rinnovabili.
4. Disciplinare la corretta localizzazione delle strutture per l'installazione di impianti fissi e punti radio per la telefonia mobile e le loro eventuali modifiche. 5. Garantire un'adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia mobile in quanto servizio di pubblica utilità. Al fine di proteggere le popolazioni dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, vengono individuati quali siti sensibili i seguenti luoghi: chiese, asili nido ed assistenza all'infanzia, scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, distinte tra quelle di proprietà del comune, colore verde, e quelle di proprietà di enti terzi, colore giallo, ospedale Cazzavillan, casa di riposo Scalabrin, parchi pubblici attrezzati e impianti sportivi, distinti tra quelli di proprietà comunale, colore verde, e quelli di proprietà privata o di enti terzi, colore giallo. I siti sensibili di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 vengono individuati in ragione della loro particolare destinazione d'uso che comporta la presenza di popolazione meritevole di un maggior grado di tutela per ospiti dell'ospedale o della casa di riposo. I siti di cui al punto 4, i parchi pubblici attrezzati e impianti sportivi, sono individuati tra i siti sensibili in considerazione del fatto che la popolazione che li frequenta è maggiormente esposta perché l'intensità delle radiazioni elettromagnetiche è molto più elevata all'aperto che al chiuso. Il regolamento, in parola, stabilisce il divieto di installare nuovi impianti nei siti sensibili di proprietà comunale, individuati col color verde, nei siti sensibili di proprietà privata o di enti terzi, colore giallo, come pure nelle relative fasce di rispetto della larghezza di 1,100 m. L'installazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti è subordinata alla presentazione, unitamente all'istanza di autorizzazione o SCIA da produrre ai sensi dell'articolo 86 e seguenti del decreto legge 1 agosto 2003 numero 259, di un'apposita relazione tecnica, firma di tecnico competente abilitato, nella quale venga dimostrato e attestato che la scelta progettuale adottata conforme ai limiti stabiliti di legge è quella che comporta l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta e in ogni caso comporta il minor impatto possibile dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche. Si propone dunque di approvare l'allegato regolamento in materia di impianti radioelettrici per le telecomunicazioni della città di Arzignano, composto da 10 articoli e da una planimetria dell'intero territorio comunale in scala 1-10.000, nella quale sono individuati siti sensibili e relative fasce di rispetto, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera. Leggiamo tutto il regolamento. Così, stiamo qua tanto.
Apriamo le discussioni se ci sono interventi. Dichiarazioni di voto? Prego. Sì, consigliere Sterle.
Grazie, Presidente. Preannuncio il mio voto favorevole a questo regolamento, regolamento che c'è stato un confronto molto sincero in commissione sia con l'assessore Lovato che con il tecnico, l'architetto Panagin dell'ufficio ambiente. E le motivazioni mi sembrano assolutamente condivisibili. È un regolamento strutturato, presentato come un organo, appunto come un regolamento a parte, strutturato, costruito, e cosa che apprezzo dato che si sa che ad esempio fare gli emendamenti sul regolamento di polizia urbana quando si parla di cestini, andare a regolare emissioni in atmosfera, quello forse è un po' meno corretto. Quindi apprezzo che sia stato creato un elemento organico che dà uno strumento in più, è una traccia, uno strumento in più comunque a tutela della popolazione nell'incertezza che possono sempre caratterizzare questo tipo di installazioni. Quindi confermo il mio voto favorevole.
Grazie consigliere Sterle. Se ci sono altri interventi, perché era in intervento, dichiarazione di voto? Non vedo nessuno. Procediamo con la votazione. Favorevoli? No. Unanimità. Immediata eseguibilità. No. Ah. Non andava votata, scusate, non andava votata. Procediamo con il punto numero 9, approvazione convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri, 91esimo Nucleo Volontariato e Protezione Civile Arzignano Anio Campo, periodo 2021-2024. Espone sempre il sindaco.
Sì, allora, sì, espongo io in sostituzione dell'assessore Lovato, che stasera purtroppo non può essere qui. Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, numero 1, codice della protezione civile, attribuisce i compiti e responsabilità anche alle amministrazioni comunali, dando la... praticamente andiamo a consolidare la collaborazione che c'è con l'Associazione Nazionale Carabinieri e colgo l'occasione per ringraziarli. E, con questo appunto approvazione, con questo rinnovo di convenzione che appunto articola in particolar modo il servizio che fanno ogni martedì mattina al nostro mercato cittadino. E, sì, anche tutti gli altri interventi, però in questa convenzione particolare riguarda il servizio appunto di mercato. Noi naturalmente quindi le riconosciamo un contributo. A valenza questa convenzione l'abbiamo portata dai 3 anni a 5 anni, ecco, quindi rinnovo l'auso nazionale Carabinieri.
Consigliere Sterle.
Grazie Presidente, per la gioia del sindaco, del vice sindaco, sarò telegrafico. Anticipo il mio voto favorevole. Questa, la convenzione esistente scaduta era stata aperta tre anni fa e al tempo ne fui promotore, era una sperimentazione, contento che dopo 3 anni si rinnovi per 5, quindi la sperimentazione ha funzionato per il mercato. Ringrazio pubblicamente l'associazione, il 91esimo nucleo di volontariato, e mi si lasci la postilla che a questo punto, o integrando questo per la prossima convenzione, ci potrebbe essere anche il pensiero di seguire l'esempio dei comuni della Valle dell'Agno, che sempre con questo nucleo hanno intrapreso delle convenzioni per la sorveglianza del territorio, non alternativo ma magari, diciamo, a complemento delle convenzioni già esistenti con organismi di vigilanza privata. Grazie mille, confermo il voto favorevole chiaramente.
Grazie consigliere Sterle, se ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione, favorevoli all'unanimità. Immediata eseguibilità, favorevoli all'unanimità. Prego. Bene. Procediamo con il punto numero 10, acquisizione del patrimonio comunale di beni immobili di proprietà privata in aree limitrofe al Parco dello Sport per l'esecuzione di nuovi impianti sportivi e di pubblica utilità. Espone l'assessore Masiero.
Su conforme istruttoria del servizio competente, relazione, il Comune di Arzignano intende sviluppare l'impiantistica sportiva al fine di consentire la pratica più ampia possibile delle varie discipline sportive. Negli ultimi anni l'offerta è stata ampliata realizzando nuovi campi sportivi, si pensi al campo da rugby calcio e alla promozione del progetto di nuovi spogliatoi presso l'area del Molin, sportiva area del Molin. Di particolare rilevanza è la necessità di dotare gli impianti comunali esistenti anche di una struttura polivalente, un nuovo palazzetto dello sport che, offrendo la disponibilità di un nuovo spazio per la...
Scusi, assessor Masiero, si può fare un sunto? Chiedevano se va bene a tutti? Grazie.
Vabbè, l'abbiamo vista anche in commissione. Tra l'altro mi permetto di dire anche credo che questa sera, proprio con questa approvazione, facciamo anche un pezzo di storia della nostra città, arrivando a un accordo al momento che prevede l'acquisto del terreno di cui vi ho fatto riferimento in zona proprio Stadio del Molin, e riporto anche il nome e cognome dei proprietari su cui mi era stato chiesto in commissione, che per così, diciamo, delicatezza e per una questione di privacy abbiamo portato con gli iniziali, ma siccome l'accesso agli atti è anche qui consultabile, è il titolare, quindi il proprietario attuale, il signor Asnicar Amedeo. Si tratta appunto dell'acquisto di questo terreno che credo tutti gli arzignanesi ben conoscono, e penso che anche in tanti decenni di storia proprio di Arzignano mai si era arrivato a quanto stiamo arrivando questa sera. poi le dichiarazioni e le nostre intenzioni su questo terreno, su questo immobile, credo siano chiari, le abbiamo lette nella prima lettura. Poi se c'è qualche domanda tecnica particolare, mi preme ringraziare il sindaco e tutta la giunta perché l'abbiamo fortemente voluto, ma soprattutto voglio ringraziare anche l'ingegner Tollardo, nostro dirigente dei lavori pubblici, perché in pochi mesi con la sua azione ci ha permesso di arrivare in tempi brevi a questa delibera.
Grazie assessore, se ci sono degli interventi, prego consigliere Sterle.
Grazie presidente, innanzitutto esprimo il mio apprezzamento per la relazione dell'assessore Masiero e il fatto di aver comunicato il nominativo delle proprietà. La richiesta di ieri in commissione non veniva da nessun tipo di dubbio, da nessun tipo, come si può dire, di morbosità, ma come tutti ben sappiamo dal fatto che c'è una transazione economica importante di conoscere se ci sono, di conoscere le persone per capire se ci sono eventuali parentele che creerebbero incompatibilità che poi a sua volta, a loro volta genererebbero l'invalidità stessa della delibera, quindi a tutela sia dei votanti che la della delibera in atto. Quindi ringrazio l'assessore Masiero per averlo se nel caso ci fosse stato altro tipo di necessità poteva essere detto in separata sede, però lo apprezzo. E annuncio, colgo già l'occasione di annunciare il mio voto favorevole. È sicuramente è qualcosa in controtendenza, se si può dire, con i miei voti precedenti sulle delibere di urbanistico, di acquisizione di terreni, verso le quali ho sempre votato astenuto, perché essendo una pratica in genere seguita dalla giunta e quindi non diciamo promossa dalla minoranza, come si può dire, trattandosi di operazioni economiche anche importanti, ci può essere diciamo una sorta di atteggiamento prudenziale. Questa sera lo supererò perché credo che si dia un buon segnale, si dia un buon segnale con un accordo verso l'ampliamento di degli impianti sportivi. Chi è in questa sala ed è in buona fede sa che 3 anni fa, quando si trattava di programmare e di cercare le risorse per la realizzazione del campo di calcio rugby in sintetico, che poi è stato, posso dire, magistralmente realizzato e portato a termine, tanto che adesso è soddisfazione per le società sportive che ne utilizzano, fui tra i promotori che seguirono la parte iniziale e devo dire che al tempo, in sinergia completa con il collega Masiero, che questa sera si fa relatore della delibera. Quindi il mio compito di opposizione mi imporrà di vigilare sulla realizzazione dell'impianto e sulla regolare svolgimento delle operazioni, ma onestamente più che da consigliere di opposizione, da cittadino, guardo con fiducia a questa operazione. Pertanto confermo il mio personale voto favorevole.
Grazie consigliere Sterle. Se ci sono altri interventi, sempre consigliere Magna Bosco che dopo mi scrida, dichiarazione di voto. Procediamo con la votazione, favorevoli? No, per cortesia tenete su un attimo le mani. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4. Immediata. Sartori, Pasetto. Immediata eseguibilità, favorevoli?
12.
Sì. Contrari? Astenuti? 4, sempre.
Come sopra.
Come sopra. Bene, procediamo con il punto numero 11. Approvazione appendice della convenzione tra Comune e Parrocchia di Tezze per gli impianti sportivi di Tezze. Relazione, sindaco o assessore Masiero, grazie.
Sì, sì, perché in realtà era condiviso con il collega Lovato. Va bene, anche questo punto è stato analizzato in sede di commissione. Faccio solo una breve introduzione, quindi sunto. Il Comune Arziano, parrocchia e Tezzi, in data 3 luglio 2007, stipularono una convenzione urbanistica di durata ventennale per la realizzazione di lavori di riqualificazione delle aree adiacenti alla chiesa parrocchiale di Tezze. E, stante l'esigenza di adeguare anche un impianto di illuminazione nonché sostituire il campo del campo necessari, il punto è stato trattato anche in commissione con voto unanime, quindi se eventualmente ci sono anche altre domande, anche l'ingegner Tollardo è qui presente.
Grazie assessore, se ci sono interventi, dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Unanimità. Immediata eseguibilità? Non c'è. Bene. Mi ha detto che prima regolamento. Ok, allora procediamo con il punto numero 12. La mozione protocollo 42345 del 23 settembre 2021. Ad oggetto proposta revisione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e Statuto. Firmatari consigliere Carlotto e Sterle, quindi se il consigliere Carlotto vuole procedere con la lettura, grazie.
Sì, grazie Presidente. Premesso che la carica di vicepresidente del Consiglio Comunale di Arzignano risulta vacante dal febbraio scorso, considerato che conseguentemente a quanto premesso l'ufficio di presidenza risulta incompleto, creandosi un vulnus alla democratica rappresentanza, accertato che ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto la carica di vicepresidente, qualora la carica di presidente sia occupata da un rappresentante di maggioranza, spetta all'opposizione, vista la nota giunta dalla Prefettura di Vicenza al sindaco di codesto comune in data 5 agosto 2021, a seguito di esposto presentato dai consiglieri di opposizione, contenente parere del Ministero degli Interni che rileva profili di criticità a livello regolamentare concernente l'elezione degli organi di presidenza e che suggerisce quindi di intervenire sui regolamenti in oggetto, il Consiglio Comunale impegna il Presidente del Consiglio Comunale a convocare sedute ad hoc e porre all'ordine del giorno della Commissione Statuto e Regolamento la revisione dei regolamenti in oggetto al fine di superare i profili di criticità rilevati dal Ministero e di vigilare affinché non si reiterino comportamenti che possano creare e o alimentare le medesime criticità.
Bene, apriamo la discussione. Se ci sono interventi, dichiarazioni di voto.
Diciamo che,
prego, consigliere Carlotto.
Visto che ne stiamo parlando da mesi, qualche posizione da parte dei consiglieri di maggioranza sarebbe, penso, almeno d'obbligo. E, a questo punto mi sembra che nessuno abbia intenzione di parlare, mi auguro che venga votato, anche perché è proprio scritto nel documento che perviene dalla Prefettura, dal Ministero, che serve che il Presidente si adoperi per la modifica, quindi mi aspetto una votazione unanime e favorevole e mi aspetto di vedere appunto i prossimi ordini del giorno della Commissione la possibilità di parlarne per uscire dalla situazione creata.
Grazie consigliere Carlotto, se c'è qualche altro intervento, prego.
Solo una domanda, mi permetto, in anche trasparenza con il segretario comunale. Chiedo, la valutazione quanto appunto esposto dalla Prefettura di Vicenza e quindi dall'Ufficio Territoriale del Governo ci obbliga, dottor Finelli, a modificare lo statuto? Grazie.
Dunque, la nota del Ministero non obbliga il Consiglio, perché rimette alla competenza e quindi all'autonomia regolamentare del Consiglio di fare queste valutazioni. Rileva le criticità, che ho rilevato anch'io più volte, come ricordate,
Però è chiaro che poi il Ministero, non essendo competente direttamente all'adozione di modifiche o interventi sul regolamento, rimette alla volontà dell'ente e quindi alla volontà dell'organo che è il Consiglio Comunale.
Grazie, dottore. Se ci sono altri interventi, prego, consigliere Callotto.
A completamento, adesso io qui non ho davanti, però la nota della prefettura ha rilevato profili di criticità attinenti all'elezione del vicepresidente del Consiglio, consigliando di disciplinare in modo più articolato tale elezione e di apportare le dovute modifiche per superare le difficoltà riscontrate nelle elezioni in esame. Quindi è un consiglio di farlo. Avete sempre la maggioranza, quindi è sempre a carico vostro la possibilità di gestire queste dinamiche. Inutile dire che stiamo facendo brutta figura, è l'unica brutta figura in tutti i comuni d'Italia, perché è l'unico caso in cui l'elezione del vicepresidente non viene data alle opposizioni. Ritenevamo opportuno che si arrivasse quantomeno insieme a definire un nuovo regolamento più specifico, anche per normare in futuro le stesse criticità che possono emergere in altri consigli dopo il 2024.
Grazie, consigliere. Se ci sono altri interventi, consigliere Sterle.
Grazie Presidente, intervengo quale cofirmatario della mozione in oggetto. È chiaro ed evidente che il Ministero non può obbligare questo Consiglio Comunale a porre all'ordine del giorno la revisione del regolamento. È un consiglio che viene appunto dall'emergere, dalla verifica che vi sono delle criticità nelle modalità di elezione del vicepresidente, e secondo me ampliabile al fatto che possono esserci delle criticità in quelle che sono le garanzie delle prerogative e dei diritti di rappresentanza dell'opposizione. Ciò detto, nel momento in cui abbiamo fatto l'esposto, nel momento in cui abbiamo presentato questa mozione, io ho detto chiaramente ai colleghi di minoranza: mi aspetto un nulla di fatto, non perché sia un negativo, ma perché sono un realista, dato quello che è accaduto in questi mesi. Però quello che mi sento di dire, che non è assolutamente una provocazione, un'azione di risentimento, indipendentemente che il nome del sottoscritto, è cortesemente, quando andiamo a votare, e andremo, io penso che fino a che i colleghi non mi chiederanno di rinunciare e di quindi proporranno un altro nome, si proporrà sempre il mio nome, e credo che i colleghi eletti continueranno a dimettersi. Quando andiamo a discuterne, abbiate la cortesia di candidare perlomeno qualcuno, di fare un nome, di risponderci. Adesso io non so se questa passerà senza interventi, però cioè, magari è una strategia che io non capisco e che a questo punto non voglio capire. Però quantomeno, quando si propone una cosa, discutiamone. Io capisco che la vostra forza sta nei numeri, la vostra forza sta nella compattezza e potete surclassarci in questo modo. Ma io ve lo dico, io ho parlato di brutta figura, posso confermarlo, di un caso unico sì, perché vedete, portando esempi più grandi, nel 2018, quando si trattava di portare avanti l'elezione del Presidente del Senato, il gruppo della Lega, per uscire dall'impasse, candidò il senatore Bernini di Forza Italia, che non era il nome proposto dal partito di appartenenza della senatrice Bernini. Cosa fece? Lo votarono, la votazione andò a vuoto, la Bernini ritirò la sua candidatura, disse: io non voglio essere votata. E nessuno mai più si permise di votarla. Solo questo dico, davanti a una proposta, discutiamoci anche, no? Solo questo, posso dirlo, considerateci. Siamo eletti come voi. Voi avete più numeri di noi, ma abbiamo le stesse prerogative e gli stessi compiti. Da questo punto di vista, considerateci. Grazie.
Grazie. Consigliere Stalles, ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Mettiamo i voti favorevoli. 6. Contrari. 10. 11. Sì, perché è arrivato così. Astenuti? Nessuno. Scusate, procediamo con l'ultimo punto, numero 13, interrogazione protocollo 39544 del 3 settembre 2021 ad oggetto spostamento monumento ai caduti al Mattarello. Il firmatario, consigliere Sterle, si può procedere alla lettura, grazie.
Grazie Presidente. Oggetto spostamento monumento ai caduti del Mattarello. Abbiamo appreso dalla stampa, la data è il 3 settembre, abbiamo appreso dalla stampa che attraverso una determina dirigenziale codesta amministrazione comunale intende procedere allo spostamento del monumento ai caduti che trova attualmente collocazione al centro del piazzale di Villa Mattarello in pieno centro storico. Trattandosi di una tematica a nostro giudizio molto delicata e che potrebbe riscontrare un impatto sulla sensibilità della cittadinanza, si chiede quali siano le motivazioni tecniche e o politiche che abbiano portato a questa scelta in questo momento storico. Quale sarebbe l'eventuale futura collocazione del medesimo, se l'amministrazione è a conoscenza del lavoro della Commissione Consiliare per la riqualificazione del piazzale di Villa Mattarello, attiva tra il 2014 e il 2015, i cui verbali e la relazione finale sono depositate agli atti del Consiglio sin da allora. Se l'amministrazione abbia preso in considerazione il lavoro della suddetta commissione che in un'ottica di revisione e miglioria globale del piazzale offriva soluzioni tecniche elaborate da professionalità interna ed esterna all'amministrazione a costo zero per l'ente, anche in merito ad un eventuale spostamento del monumento in fede.
Grazie consigliere Sterle. Risponde il sindaco.
Grazie. Allora, durante l'estate 2021 è stato dato avvio alla progettazione per la messa in sicurezza del Teatro Mattarello, di cui appunto abbiamo parlato prima, in previsione appunto dell'utilizzo del teatro per la nuova stagione teatrale 2021-2022, ma anche non solo della stagione teatrale. Gli interventi previsti riguarderanno gli impianti elettrici, ma in maniera particolare l'adeguamento appunto dell'antincendio. Durante una valutazione di ampio respiro assieme al direttore artistico Anderloni, al progettista dei lavori e anche al parroco Monsignor Don Mariano, analizzando tutte le tematiche inerenti alla sicurezza del teatro e quindi degli spettatori, sono state rilevate alcune criticità relative all'impossibilità di accesso al teatro per quanto riguarda i mezzi di soccorso ed emergenza, sia per quanto riguarda l'accessibilità da parte dei mezzi anche del service tecnico. Lo stesso poi Don Mariano, qui apro parentesi e chiudo, si riteneva importante fare questa valutazione proprio perché a seguito del Covid è cambiata anche l'uscita per quanto riguarda i funerali, quindi accedeva al piazzale del cortile Mattarello, ecco, con qualche difficoltà. Si può aggiungere poi il fatto che la posizione certamente centrale del monumento non consente la visione completa della facciata del Teatro Mattarello, che non dimentichiamo è ospitato in una villa settecentesca. Con l'occasione quindi l'amministrazione ha deciso di studiare diverse ipotesi che l'architetto incaricato dal comune, l'architetto Nori, dovrà illustrare e condividere anche presso la soprintendenza Belle Arti e Paesaggio. Sarà fondamentale prioritare l'indicazione della soprintendenza prima di tutto. Come detto, l'incarico di redigere le pratiche per la formulazione dell'istanza e la competente soprintendenza è stato affidato ad uno studio esterno, perché in questo momento l'ufficio tecnico non è in grado di procedere direttamente all'espletamento di tale attività ed inoltre in quanto sono richieste anche competenze specialistiche specifiche. La determina dell'affidamento, ricordo, la 795 del 6 agosto 2021. Sono due. La prima ipotesi parla appunto di uno spostamento del monumento dei caduti, mantenendolo in ogni caso all'interno del cortile Mattarello. A tale proposito si è partiti proprio dalle indicazioni risultanti dal verbale della Commissione Speciale di Studio per la riqualificazione di Piazzale Mattarello del 1 dicembre 2000, che si è riunita il 1 dicembre 2015, di cui appunto era presidente anche il consigliere Nicolò Sterle, che così recita, la leggo in modo che sia chiaro. C'è una lunga, c'è un lungo verbale, però vi leggo la parte relativa al monumento ai caduti. Il monumento ai caduti o della Vittoria Alata trova collocazione al centro di Piazzale Mattarello sin dal 1920, tributo della cittadinanza ai propri caduti al termine della Grande Guerra. Pur tenendo conto della grandissima importanza storica e sentimentale che esso rappresenta, si osserva che la sua attuale disposizione, oltre che ostacolare pesantemente l'osservazione della meravigliosa facciata della Villa Mattarello, non favorisce la completa fruibilità del piazzale dalle varie utenze. Appare inoltre distante e scisso dalla parete lapidaria, della quale dovrebbe idealmente essere completamente il punto di richiamo. Quindi la Commissione, pur esprimendo varie opinioni e idee, chiede di valutare se esistano le condizioni per attuare un abbassamento del basamento del monumento, una rotazione di 90 gradi verso la sua destra, uno spostamento dinanzi alle lapidi o alla sinistra di queste. I commissari hanno avuto modo di valutare ciò a seguito dell'applicazione di alcuni picchetti simulanti la nuova collocazione della struttura, tenendo conto che la seconda opzione si troverebbe a celare le finestre di un'abitazione civile prospiciente al piazzale, oltre che essere estremamente vicina ad un cedro e conseguentemente alle radici della pianta. Conclusione, coscienti del nostro ruolo squisitamente consultivo e di eventuali limiti nell'attuazione delle idee sovraesposte, invitiamo comunque a dare la massima attenzione al lavoro svolto dalla Commissione, restando a disposizione per eventuali chiarimenti. Il lavoro della Commissione può dirsi così esaurito e non necessitante di ulteriori proroghe. Questo appunto quanto citava il verbale. Seconda ipotesi, c'è invece, che abbiamo chiesto sempre all'architetto Nori di sviluppare, diciamo, modifica del cortile, in particolar modo delle aree verdi, per permettere il transito dei mezzi di emergenza senza quindi lo spostamento. Pertanto, per concludere, si è proceduto, per rispondere anche all'interrogazione, si è proceduto in linea e coerenza con quanto espresso dalla Commissione. Niente ancora è stato, ripeto, deciso, perché tenuto conto del parere una volta acquisito anche della soprintendenza, lo studio affidato e quindi il progetto che sarà elaborato sarà una valutazione da parte dell'amministrazione da sottoporre anche alla cittadinanza e certamente, come ho già confermato, anche all'Associazione Nazionale Alpini, appunto, per un loro parere a confronto. Lo studio è stato commissionato anche proprio con l'obiettivo di tenere conto del grande valore e importanza storica e culturale del monumento appunto dei caduti. Grazie.
Grazie Sindaco, se ci sono... No, del... Sì, sì, il consigliere Stella.
Grazie Presidente. Beh, intervengo per dichiararmi soddisfatto della risposta del Sindaco, per soprattutto il fatto che si sia data attenzione al lavoro di quella commissione. Il verbale che lei cita è assolutamente corretto. Tra le motivazioni che fornirei in più, ed è il motivo che viene dalla mia interrogazione e dai miei interventi in merito, è che tra tutte le motivazioni c'è anche la maggiore fruizione del monumento vicino alle lapidi, quindi creare quella che era un'area del ricordo, che come può leggere nei verbali, un'area della memoria che come può leggere nei verbali è contenuto. Poiché non avendo avuto precisazioni tecniche fino adesso dall'articolo del giornale e dalle dichiarazioni riportate dai dirigenti, il lavoro sembrava imminente e per le sole motivazioni di sicurezza e di visibilità della villa. Le osservazioni il signor Lovato è già presente in quel verbale, perché già il tema del corroborato dalle parole del sindaco, che a questo punto, prima di procedere a qualsiasi spostamento o mutazione del medesimo, ci sarà il parere il riscontro con la cittadinanza e, se posso permettermi, non solo con l'associazione Alpini ma con tutte le associazioni combattentistiche ad arma che a suo tempo parteciparono alla commissione, a cui ad oggi l'unico atto concreto è la restaurazione dell'affusto di cannone, che al tempo fu a spese delle associazioni combattentistiche d'arma e di altri donatori, promossa nell'amministrazione Gentilin, nell'amministrazione precedente. Quindi questo, dopodiché, se avrete la pazienza di leggere tutti i verbali, mi rendo conto sono molti, si parlava anche al tempo fatto da indagini portate sia da professionisti interni che esterni all'amministrazione. Nella commissione gli Alpini avevano in rappresentanza il geometra Arturo Magnaguagno, che conosce Arzignano sotto e sopra forse in maniera più accurata di tutti noi messi insieme. Ci sono osservazioni importanti anche su quello che è l'impianto idrico sottostante, quindi non posso che confermare la soddisfazione per questa risposta e auspicare che gli attori coinvolti siano interpellati prossimamente. Grazie.
Grazie consigliere Sterle. Dichiaro tolta la seduta. Ringrazio tutti per la vostra presenza. Vi auguro buona serata.